ci sono domande, riflessioni, c'è un microfono.
Dunque, dovete sapere una cosa, che io insegno all'università, quindi i ragazzi e le ragazze che insegno non sono molto più grandi di voi, ma un po' più grandi lo sono, anche perché di solito da me vengono quelli degli ultimi anni, quindi hanno già 22-23 anni, quindi voi siete parecchio più giovani ancora, e io sarei molto interessata, veramente ve lo dico, a sentire che cosa pensate voi, che tipo di rapporti avete tra di voi. Che cosa per voi vuol dire violenza nelle relazioni di intimità? È molto... qui appunto siete maschi e femmine e quindi non so se avete mai affrontato questo tema tra di voi, se vi è capitato, se alle ragazze è mai capitato di sentirsi vittime di violenza, se ai ragazzi magari è capitato pure a loro di sentirsi vittima di violenza oppure di agirla. Quindi niente, vi chiederei semplicemente di esprimervi.
Tra l'altro credo che ci sia all'interno una classe che aveva fatto un laboratorio qualche anno fa sul tema appunto di che cos'è violenza di genere, che cosa anche proprio per cercare di definire in un contesto così un po' più pratico dal loro punto di vista. Qualcuno ci vuole raccontare questa esperienza? Così iniziamo a rompere un po' il ghiaccio, dai. A distanza di 2 anni, cosa vi ricordate di quel laboratorio? O non vi ricordate nulla o siete tutti timidi, non lo so.
La seconda.
Non si ricordano.
Sono troppo timidi.
Arriva il microfono così. Fa la portavoce la prof, che non è molto.
No, non è molto.
Alla vostra età.
Non è molto giusto. Comunque volevo solo dire che per loro è stata un'esperienza, quando l'abbiamo fatta, attiva e, hanno detto, anche interessante, soprattutto nella ricaduta che ha avuto, perché si sono fatti poi a loro volta educatori di altre classi sui temi che avevano affrontato, appunto sul rapporto di genere, sulla violenza di genere, sulla emarginazione, esclusione e così via. Quindi è stato anche interessante da questo punto di vista.
Qualcuno, visto che adesso il ghiaccio lo rompo io, vuole aggiungere qualcosa?
Dai, chiamati proprio uno per uno.
Io per esempio non l'ho fatto.
Domande rispetto insomma alle cose che abbiamo detto, vi sono chiare queste definizioni anche che insomma sono state proposte all'inizio? tutti muti. Io credo che comunque anche le cose che ci ha riportato la professoressa siano state abbastanza, diciamo, provocatorie rispetto al genere maschile. Comunque, insomma, una riflessione anche molto personale da qualcuno dei ragazzi intesi come giovani maschi presenti. Non è una. Se no, se vuoi venire qua.
Buongiorno a tutti, sono Elisa Rossi, sono una sociologa e lavoro come ricercatrice all'Università di Modena. Mi occupo anche io di questi temi e abbiamo tenuto un seminario mercoledì scorso, il 21 pomeriggio, proprio sul tema della violenza maschile contro le donne in una riflessione interdisciplinare. Quello che secondo me andrebbe forse un po' chiarito e che potrebbe essere, penso, uno stimolo di riflessione ulteriore è un po' la complessità del fenomeno violenza, cioè non vorrei che passasse l'idea che la violenza contro le donne è solo una violenza fisica. Abbiamo parlato molto di violenza fisica, di stupri, di femminicidi, appunto, ma vorrei farvi soffermare, diciamo, la vostra attenzione anche sulla violenza verbale, quindi sull'uso di un linguaggio che è molto spesso sessista, quindi diciamo è lesivo nei confronti della dignità delle donne, è denigratorio e questo dal mio punto di vista, anche a partire dagli studi che ho fatto sull'interazione nelle classi, ad esempio dei laboratori di cui si parlava prima, è particolarmente evidente, cioè questa ricorrenza di stereotipi ma anche proprio di svalutazioni continue nei confronti del genere femminile va messo in evidenza e mi riallaccio anche alle forme della violenza psicologica, economica e culturale che sono spesso presenti all'interno delle relazioni di intimità. Quindi teniamo presente appunto che c'è una varietà di forme e di modelli attraverso cui appunto la violenza anche nelle relazioni intime si esplicita, si concretizza. Grazie.
Salve, io sono Mario Simoncini, faccio parte dell'Associazione Maschile Plurale. Diceva bene la nostra amica che mi ha preceduto, Elisa, proprio a voler definire meglio quelli che sono gli aspetti della violenza, che in effetti si è molto parlato, diciamo, della violenza esasperata, quella che porta al femminicidio, la violenza sessuale, ma esiste anche, e sono altrettanto gravi, delle forme di violenza psicologica, culturale, economica, cioè pensate a quante donne per esempio si trovano nella impossibilità o comunque nella difficoltà di porre fine a un rapporto non voluto perché non avrebbero mezzi con cui mantenersi. La violenza psicologica, a me è capitato non tanto tempo fa, facendo un giro in ospedale dove faccio volontariato, di vedere una coppia di anziani, lei ricoverata, lui il marito era in visita, allora io mi rivolgevo alla signora, insomma, le facevo delle domande, parlavamo, insomma, anche di una signora molto, molto, molto intelligente, molto arguta, insomma, era un piacere parlare con lei. Ma aveva accanto questo marito che la svalutava continuamente, diceva: vabbè, ma perché dici queste cose? Ma lascia stare, che stai dicendo? Cioè, era proprio, come dire, emblematico vedere questo, questo rapporto all'opera, cioè di questa donna evoluta, emancipata, intelligente, colta, brillante, con questo marito che non riusciva a sostenere il peso, come dire, psicologico di questa relazione, in cui evidentemente lei era molto molto più forte proprio dal punto di vista della, dal punto di vista intellettuale. E io vorrei ecco, ribaltare, sarebbero tanti stereotipi da ribaltare, ma diciamo mi soffermo su, su due stereotipi. Uno è quello che molto spesso si vede all'opera e che vede definire la violenza maschile contro le donne come qualcosa di patologico, qualcosa di estremo, di patologico, di non normale, di deviante, quindi qualcosa che in qualche modo viene confinato nella marginalità. Io credo che sia vero il contrario, cioè che la violenza maschile contro le donne ci appartiene, dico, ci appartiene come, come maschi. Io come maschio, non, come uomo, non posso considerarmi estraneo, anche se magari non ho praticato quelle forme di violenza, ma culturalmente non mi sento estraneo a queste cose. Cioè, è qualcosa che nasce nell'immaginario maschile. Vi faccio un esempio, come dire, provocherò qualche risata, ma se ci pensate bene è qualcosa di tragico. Ero qualche giorno fa a un dibattito a Vicenza. Mi hanno raccontato di un proverbio vicentino che, insomma, io non parlo il veneto ovviamente, ma la bene parlo l'italiano, e praticamente il proverbio dice: la donna è come il baccalà, cioè bisogna batterla, insomma, per avere, perché renda al meglio. Allora, questo proverbio evidentemente molto molto antico ci rende conto di come un certo immaginario maschile sia consolidato. Cioè, è come il proverbio cinese che dice: quando torni a casa prendi il bastone, batti tua moglie, una ragione comunque ci sarà. Ecco, è di questo immaginario, seppure sotto forme molto più evolute, non così arcaiche, comunque questo immaginario stenta a scomparire. Ecco, infatti in questo senso la professoressa molto magistralmente, insomma, delineava come la violenza maschile alle donne, contro le donne, sia un fenomeno camaleontico, nel senso che si adatta all'esistenza, l'esistente. Quello che una volta era una violenza che nasceva da una cultura patriarcale, oggi probabilmente nasce dal declino di una cultura patriarcale, quindi dalla incapacità degli uomini, di certi uomini, di adattarsi ai mutamenti, di adattarsi alla crescente autonomia delle donne. Un altro stereotipo che spesso è all'opera, quello che dice: vabbè, le violenze nascono nella strada, nascono nelle strade buie, nascono ad opera, per esempio, di stranieri, di extracomunitari, di immigrati. Invece non è così, la gran parte delle violenze, anche questo lo diceva la professoressa, nasce all'interno delle mura domestiche, purtroppo. Insomma, l'assassino, per usare uno slogan che ho sentito qualche tempo fa, l'assassino ha le chiavi di casa.
Thank you.
si alzi in piedi così.
Buongiorno, io sono Elena, sono laureanda in psicologia a Parma e volevo sapere, sono completamente d'accordo con l'ipotesi di vita fragile come causa dei femminicidi e questa ipotesi comunque ha una, può avere anche una ricaduta sulla classificazione un po' del genere, quindi nel senso che comunque il sesso debole nella nostra società potrebbe comunque essere attribuito all'uomo in questo caso, no? Avendo come identità comunque fragile derivata dal cambiamento comunque della società e dei ruoli. Volevo solo aggiungere come riflessione personale che una concausa potrebbe essere comunque anche la frustrazione delle aspettative connesse ai ruoli, che comunque è derivata sempre dal cambiamento della società e dei ruoli attribuiti all'uomo e alla donna. E soprattutto in un momento di crisi come questo, quindi l'uomo comunque può perdere il lavoro, quindi viene a mancare la sicurezza che deriva comunque dal suo ruolo comunque di persona, di pilastro comunque della famiglia, economico e anche comunque pratico, insomma. Devo dire questo.
Cosa, naturalmente io condivido tutto quello che è stato detto qua, ma è anche cambiato quello che noi le donne e anche gli uomini percepiamo e definiamo come violenza, perché molto di quello che adesso noi chiamiamo violenza, qualcuno parlava del linguaggio, degli stereotipi, eccetera, ma non soltanto questo, anche come dire. Anche la violenza fisica, molto di quello che noi adesso chiamiamo violenza fisica non era percepito come qualcosa di illegittimo e dunque di violento un po' di tempo fa. Era lo scappellotto al proprio figlio, alla propria figlia, rientrare, non dico alla propria moglie, anche alla propria moglie, insomma, non veniva definito come violento, o allo scolaro, allo studente, se pensate che ancora Inghilterra si discute sulla legittimità che hanno i maestri di punire i bambini con le bacchettate sulle dita. Ecco, da noi questo verrebbe considerato un comportamento inaccettabile. Ciò che voglio dire semplicemente è che a seconda di come si sposta il conflitto, si sposta anche il confine di ciò che viene definito violento. E quindi io ritengo che più le donne sono forti, libere, eccetera, e più cose verranno definite dalle donne inaccettabili, e con questo gli uomini dovranno fare i conti. Il problema è che ce ne sono ancora moltissimi che con questo non riescono invece a fare i conti. Credo.
C'è una domanda, se ti puoi alzare in piedi così.
Io ho una domanda per quanto riguarda il V-Day. A parte che penso che sia una bella iniziativa, anche se non ho ben chiaro quello che è l'obiettivo, ovvero il 14 novembre del 2013 si scende tutti in piazza e si balla.
Febbraio,
scusate. Ma per quelle ragazze o donne che magari hanno subito delle violenze, magari sì, scendono in piazza, ballano, ma come possono farsi sentire? Nel senso, una volta tornate a casa hanno comunque sempre lo stesso problema.
Come vuoi dire?
Vengo qui così mi vede tutte. L'iniziativa del 14 di febbraio. Ricordatevi il giorno di San Valentino, così non facciamo confusione con le date. È l'apice di una serie di iniziative. di una serie di iniziative che nel locale, quindi nel piccolo, nel vicino a noi, iniziano adesso fino al 14 di febbraio e speriamo che proseguano anche dopo. Quindi arriva alla fine di una serie di iniziative di divulgazione del video, di divulgazione dei dati sulla violenza, delle divulgazioni dei luoghi dove poter denunciare la violenza, perché e questa era anche un po' la questione anche prima della violenza, che a volte ci si chiede, a volte si dice, vabbè, ma le donne subiscono violenza meno di quanto si pensi, è che molto spesso non vengono nemmeno denunciate. Quindi per esempio una delle azioni del movimento V-Day è quello di far sapere alle donne dove poter denunciare. Il 14 di febbraio vuole essere una festa, vuole essere un modo per liberare un'energia che è quella che si costruisce ovviamente tutti i giorni e che il movimento V-Day costruisce tutti i giorni. Il movimento V-Day, come tantissimi movimenti, come i centri antiviolenza, come tutte le altre associazioni, costruiscono tutti i giorni. È un modo per veramente per liberarsi, secondo me, o perlomeno io lo sto vivendo così, perché si fa del piccolo ogni giorno facciamo un passo avanti, ogni giorno mandiamo una mail in più, ogni giorno facciamo sapere a una persona in più, così ad un certo punto però viene veramente voglia di vederci tutti insieme, di trovarci tutti nello stesso luogo e non di dirci quanto siamo brave, ma di dirci siamo qua, siamo tutti insieme, siamo cariche come delle molle, nonostante tutto, malgrado tutte le violenze che supportiamo, ancora siamo qui, ancora balliamo. Questo è il significato del One Billion Rising. In un altro comunicato che non è stato integrato al One Billion Rising, Evanser dice: noi scenderemo in piazza, appunto, malgrado tutte le violenze che noi subiamo. Ovviamente è un passo. Però volevo far riflettere a te, ma come tutti, un po' su questo. Voi siete qui oggi, siete una piccola parte, sembriamo sempre una piccola parte di qualcosa, perché alla fine ci troviamo sempre nei luoghi deputati. Ci scambiamo le informazioni nelle newsletter a cui noi ci siamo iscritti, andiamo alle conferenze che noi abbiamo scelto, a cui noi abbiamo scelto di andare. Se invece noi domani scendiamo in piazza, la gente passa, non ha scelto, siamo noi che andiamo in piazza, siamo noi che arriviamo alle altre persone. Se voi fate un flash mob nel corridoio, il 14 di febbraio tutta la vostra scuola saprà che state facendo un flash mob. Saprà, quindi si chiederà perché state ballando e quindi si chiederà, vi verrà a chiedere e voi potrete dire. Quindi è anche un modo di uscire dai luoghi istituzionali in cui si parla sempre di violenza. Questo è. Spero di essere.
Se posso aggiungere, io credo che l'esperienza Modena del V-Day abbia assunto anche questa rilevanza a livello nazionale, proprio perché da sempre c'è stato un collegamento con l'associazionismo femminile e con chi poi tutti i giorni si occupa di questi temi, e utilizzare degli strumenti diversi come può essere il teatro, come può essere un flash mob, significa solo cercare appunto di sensibilizzare e utilizzare appunto un canale di comunicazione che sia forse più emotivo, empatico, ma senza dimenticare che i problemi sono quelli che tutte noi conosciamo tutti i giorni nel nostro lavoro quotidiano, ed è questo che dobbiamo tenere a mente. E poi credo che un'iniziativa di questo tipo si riconduca a quello che vi dicevo prima, anche questa rassegna che abbiamo organizzato per questi 15 giorni vuole segnare il fatto, con un corteo appunto, un momento pubblico di piazza, per il fatto che tutti quanti dobbiamo farci carico di questo problema. Lo dicevamo anche prima, cioè in Italia il problema della violenza sulle donne, della violenza maschile sulle donne, e queste due parole messe così è giusto anche utilizzarle, non ha ancora una rilevanza politica e sociale, è sempre visto come qualcosa che riguarda qualcun altro o una piccola un numero minore di persone, e invece dobbiamo proprio anche chiedere che su questo tema si rifletta in maniera molto precisa, e quindi credo che non possono esserci budee e mobilitazioni di piazza se non ci sono poi associazioni, istituzioni che fanno poi dei lavori, studiosi, università, cioè tutto un mondo che cerca di focalizzare l'attenzione su questi temi. Hai alzato la mano? Approfittavo. Abbiamo ormai pochi minuti a disposizione.
Posso lanciare un'ultima provocazione?
Scusate. Lancio quest'ultima provocazione così, perché è una cosa che in genere ci diciamo, cioè che a volte io mi sento dire, a volte parlo del V-Day e così, e le mie amiche e amici mi dicono, sì vabbè ma tanto te la meni tanto, te e le tue amiche, ma in Italia ancora state bene, cioè pensa alle donne in Congo, pensa alle donne in Africa, pensa alle donne di qua, di là, di su, di giù, ma tanto voi alla fine tanto fate, ma poi avete il lavoro e così. Ora io chiedo a voi, per una banalissima alzata di mano, se siete d'accordo con questo discorso, se alla fine tanto ne stiamo parlando, ma sinceramente voi pensate che in Italia poi tutta questa cosa non ci sia da fare, tutta questa violenza sulle donne non ci sia? È un... chi è che non ha il coraggio di alzare la mano ma lo pensa? Facciamo questo. Nessuno? In Italia, anch'io penso che in Italia ci sia molta violenza, però mi sento spesso dire che alla fine poi non è così.
Molta violenza di ogni tipo. È una società violenta.
Esatto.
Io trovo che la società italiana sia particolarmente violenta, tutta la società italiana sia particolarmente violenta, e che questo dipenda anche dal fatto che la educazione, e anche la educazione familiare, inculchi determinati valori che vengono propugnati come dei valori positivi, per esempio la spontaneità. La spontaneità viene propagata come un valore di per sé positivo, una bella persona spontanea, dove la spontaneità significa io do un calcio a qualcuno, un cazzotto a qualcuno, e questo rientra pienamente nella spontaneità. Credo che in Italia non esista così diffusa invece l'educazione a cercare di moderare il proprio linguaggio, il proprio comportamento, il comportamento tutto, secondo la situazione. Insomma, non ditemi che non avete visto violenza in luoghi deputati a questo pseudo divertimento, in assembramenti ad esempio di migliaia o centinaia di persone che, a partire dal venerdì sera, per le strade delle varie città italiane, con i vari boccali di birra o altro in mano, urlanti e vocianti, non si scambiano certamente delle idee, perché le idee in quanto tali hanno bisogno di essere formulate in modo pacato e fino in fondo. L'urlo di per sé, se è l'urlo di Munch, può anche assumere una valenza, vero, molto molto importante da un punto di vista culturale, ma ciò che avviene nella società italiana in vigore della cosiddetta spontaneità è soltanto un urlo che non ha significato, se non un significato negativo. Questo è il mio pensiero, almeno comparato con altre culture dove la spontaneità non è considerata un valore positivo. La spontaneità è anche l'omicidio, o comunque dare una sberla, un pugno forte a qualcuno, e tutto questo qui passa per buona spontaneità.
No, intanto una cosa rapidissima. Buonasera, anch'io sono Caterina Gliotti, sono la Presidente del Consiglio Comunale. Intanto, insomma, mi sembra importantissimo che insomma, questo incontro con voi. Io aggiungo solo una cosa. A me stupisce invece il tema che queste violenze e persino quelle che arrivano appunto all'uccisione non creino allarme sociale. Cioè, in questi giorni i giornali modenesi sono pieni di insomma, titoloni per fatti, non so, appunto, rapine in un negozio, cioè fatti che non voglio sminuire, sono naturalmente fatti gravi perché naturalmente minano il senso di sicurezza di tutti, quindi anche il nostro, i cittadini. Però ecco, gli stessi titoli noi non li vediamo quando vengono uccise delle donne. Ecco, questo io spererei che tutto questo lavoro che si sta facendo e che si fa tutti gli anni in occasione anche della giornata contro la violenza aiuti ad alzare quindi il livello della sensibilità e anche della presa di posizione di ciascuno di noi, proprio affinché la società tutta appunto si allarmi di più rispetto a questi eventi e insieme appunto reagisca per combatterli. Ecco, che forse perché pensiamo che avvenga soltanto, cioè, in altre case, in altre famiglie, che non ci potrà mai toccare, no? Perché la vediamo come qualcosa di lontano, isolato nelle case, non per strada. Se le stesse morte avvenissero per strada, ci sarebbe la mobilitazione appunto di tutti i cittadini, eccetera. Il fatto che avvenga nelle case, quindi in luoghi così separati, nel privato, insomma, permette di sminuire questi eventi. Ecco, quindi io semplicemente vi volevo così, insomma, aggiungere questo ulteriore punto di attenzione. Credo che dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo perché veramente l'allarme sociale su questi temi invece aumenti considerevolmente. Grazie.
Anche dovuto a, non da questo punto di vista, ma ci siamo abituati a titoli di giornali che poi portano a spostare il punto d'attenzione, insomma, delitto passionale o l'ha ucciso perché l'amava, insomma, è qualcosa che secondo me non si può più sentire e credo che insomma, su questo e anche su questo dobbiamo provare a porre attenzione. Io richiamerei anche appunto una delle cose che abbiamo detto inizialmente, cioè come definiamo le parole che usiamo hanno importanza e io spero che dopo questo incontro qualche parola in più per definire questo fenomeno vi sia rimasta proprio per una vostra più anche appunto una consapevolezza maggiore rispetto a quanto il tema della violenza può avere a che fare con ciascuno di noi. A questo punto, se nessun altro ha voglia di fare delle domande, dei commenti, io insomma vi ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio il professore Sacamaggio.